Wikiradio. La festa dell'emancipazione afroamericana raccontata da Sara Antonelli.
The people of Texas are informed that in accordance with a proclamation from the executive of the United States, all slaves are free. This involves an absolute equality of personal rights and rights of property between former masters and slaves, and the connection heretofore existing between them becomes that between employer and hired labor.
È il 19 giugno del 1865 e il generale di divisione dell'esercito statunitense Gordon Granger, che si è già distinto sia come abile condottiero sia come testa calda nelle battaglie di Chickamauga, Knoxville, Mobile e New Orleans, è appena arrivato a Galveston, in Texas, e qui emana immediatamente l'ordinanza generale numero 3, il cui testo è il seguente. Si informa la popolazione del Texas che, in base all'editto del Presidente degli Stati Uniti, tutti gli schiavi sono liberi. Ciò comporta l'assoluta uguaglianza dei diritti personali e dei diritti di proprietà tra schiavi e padroni del passato. Pertanto il rapporto che da questo momento in avanti essi intratterranno sarà quello tra datore di lavoro e operaio. Si consiglia agli schiavi liberati di rimanere tranquillamente nelle case in cui si trovano e di lavorare a pagamento. Si informano gli stessi che non sarà loro consentito di trovare alloggio negli accampamenti militari, né di vivere nell'ozio qui o altrove. Granger legge l'ordinanza dal balcone di Villa Ashton, un palazzo vittoriano in stile italianeggiante, appartenuto a un ricco piantatore di Galveston e che durante la guerra civile è già stato il quartier generale dell'esercito confederato del Texas. Ora, quando Granger arriva a Galveston, la guerra è già finita da 2 mesi, precisamente il 9 aprile del 1865, ad Appomattox, in Virginia, con la resa del generale Robert E. Lee davanti al capo di stato maggiore dell'esercito unionista, il generale Ulysses Grant. E con la guerra è evidentemente finita anche la schiavitù, peraltro già abolita, così come ricordava l'ordinanza, dal presidente Abraham Lincoln in tutti i territori sudisti, per cui anche in Texas, fin dal 1 gennaio del 1863. E allora perché mai Granger emana questa ordinanza? Beh, innanzitutto perché queste due notizie, fine della guerra e fine della schiavitù, in Texas non si erano diffuse con facilità, nel senso che chi avrebbe potuto e dovuto farlo se n'era ben guardato. E dunque Granger emana l'ordinanza perché così va fatto e perché così gli hanno chiesto di fare. Lo hanno inviato lì, in questo territorio di frontiera, che egli peraltro conosce bene per aver combattuto la guerra messicana del 1846, lo hanno mandato lì per mettere ordine nello Stato e per sbaragliare l'amministrazione imposta dall'esercito confederato. Di fatto l'ordinanza mette in pratica disposizioni ricevute dal suo superiore, che si chiama generale Philip Sheridan, un suo ex subordinato che a guerra finita Ulysses Grant ha nominato comandante del distretto militare del Sud-Ovest. Granger, insomma, con l'ordinanza numero 3 non fa che seguire degli ordini, ma come suo solito lo fa con entusiasmo misto a indipendenza e dunque, come già in passato, anche questa volta Granger agisce dimostrando un eccesso di zelo.
Sei più lenta di una marmotta. Dov'è il dottor Meade?
Io non ho trovato lui.
Cosa?
No, non stare ospedale. Uomo mi ha detto che dottore è andato a stazione per curare nuovi feriti.
Perché non sei andata a cercarlo?
Miss Rosella, io spaventata andare in stazione, essere tutta piena di morti, e E avere tanta paura di gente morta. Oh.
Vai da Miss Melania. E non la spaventare, se no ti frusto.
He stood 7 feet tall and 5 feet wide. He had a beautiful woman standing by his side. She could swing her axe just...
Proviamo allora a capire meglio cosa accade. Nel giugno del 1865 il Texas si trova letteralmente immerso nel caos. 3 anni prima, nel 1862, e dunque nel primo anno di guerra, Galveston, all'epoca la città più grande del Texas, era stata occupata dai nordisti, ma subito dopo riconquistata dai sudisti, che lì, in Texas, erano poi rimasti pressoché indisturbati fino alla resa di Lee. Inizialmente complice la lontananza, la fine della guerra non aveva portato alcun cambiamento. Approfittando dell'isolamento, i bianchi del sud si erano rifiutati di considerare la schiavitù un'istituzione scomparsa, mentre da parte loro gran parte dei ribelli non aveva voluto riconsegnare le armi alle autorità federali. Questa situazione, come ovvio, non poteva durare a lungo. Da un lato perché il governo degli Stati Uniti non intendeva concedere al Texas di autogovernarsi. Da un altro perché gli schiavi, nonostante tutto, erano ben informati della situazione politica e, seppure ancora in mano ai loro padroni, aspettavano l'occasione giusta e meno rischiosa per entrare in possesso dei loro diritti. Da un altro lato ancora, questa situazione non poteva durare perché l'esercito confederato, che rifiutava di arrendersi, era ormai allo sbando. C'erano diserzioni, saccheggi, violenze e, cosa ancora più preoccupante per Washington, fughe in Messico, il grande stato al di là del Rio Grande, di cui il Texas aveva fatto parte fino al 1836 e che da un anno era tornato in mano degli Asburgo, come prima della guerra d'indipendenza messicana del 1821. All'arrivo di Granger, insomma, il Texas non è solo immerso nel caos, ma potrebbe diventare una polveriera. Al generale, come detto, viene assegnato il compito di ristabilire l'ordine. Sheridan gli chiede di comunicare agli schiavi che erano liberi e, per evitare rappresaglie, di non lasciare le loro residenze. Granger però deve aver pensato che ordinare agli ex schiavi di restare nelle piantagioni e per di più accanto ai loro padroni non significava affatto diventare liberi, e nella sua ordinanza si limitò a consigliare loro di restare. Si consiglia agli schiavi liberati di rimanere tranquillamente nelle case in cui si trovano. Alcuni lo seguirono questo suo consiglio, altri no. Altri se ne andarono subito in cerca di lavoro altrove, magari a nord, o in cerca di familiari perduti, ovvero venduti, prima o durante la guerra. Ovunque, insomma, ma lontano da lì, lontano dai loro padroni. Agisce, come detto, dimostrando eccesso di zelo, Granger, anche quando proclama l'assoluta uguaglianza tra schiavi e padroni, tra bianchi e neri, già che questo tipo di uguaglianza negli Stati Uniti ancora non esiste.
Vuoi dirmi che diavolo combini?
Ti confermo che Brumhilda è a Candyland.
Sicuro che è lei?
Non l'ha chiamata per nome, ma è una signorina con segni di frusta sulla schiena e parla tedesco. Di norma non è saggio presumere, ma in questa circostanza credo si possa anche fare. Perché ne parlo? Non voglio che ti fai prendere la mano dalla tua vendetta. Perdi di vista il vero obiettivo.
Dici che lo perdo di vista?
Sì, esatto. Smettila di inimicarti, Candy.
Non me lo sto inimicando, lo sto incuriosendo.
Come? Prendendo a insulti questi poveri schiavi?
Ricordo l'uomo che mi ha fatto uccidere un altro uomo di fronte a suo figlio, senza battere ciglio. Te lo ricordi?
Certo che me lo ricordo.
E mi hai detto, questo è il mio mondo. E nel mio mondo ti devi sporcare. Sto facendo questo. Mi sto sporcando.
Blood can Oh, mi scicchetti davvero, io non ce li ho più.
No, non implorare. Non approfittarti che ho il cuore tenero.
Figliolo, sei nei guai?
Signore.
Allora, io ho pagato $500 per te. Quando pago $500, mi aspetto che mi fai almeno 5 incontri prima di buttarti per morto. Visto che non pagate un penny per questo pigmeo qui, non vi dispiace se tratto il negro come meglio ritengo?
Sia nella pratica, perché nel sud riconquistato agli ex schiavi fu spesso imposto di lavorare a un salario irrisorio o addirittura senza salario, sia dal punto di vista legale, perché l'uguaglianza assoluta non esisteva neppure al nord e infatti per ottenerla bisognerà attendere il passaggio del 14° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti nel 1868, che garantì a tutti i cittadini uguale protezione nella legge e giusto processo, e poi anche il passaggio del 15° emendamento nel 1870, quello che estese il voto a tutti i cittadini maschi della Repubblica. In retrospettiva potremmo quindi affermare che con l'ordinanza numero 3 Granger mostrò di essere in anticipo sui tempi e che proprio per questo l'ordinanza e Granger e quello che accade a Galveston fece tanto scalpore. Al cuore dell'ordinanza di Granger c'è infatti una visione completamente nuova e rivoluzionaria dei rapporti tra bianchi e neri negli Stati Uniti, perché stabilendo un'uguaglianza assoluta l'ordinanza inaugura nei fatti un processo di trasformazione dell'assetto economico, sociale, politico della nazione, di portata rivoluzionaria. Per dirla con parole semplici, basterà ricordare che, in base all'ordinanza, i proprietari di schiavi debbono pagare i loro operai e che dunque, presumibilmente, i primi guadagneranno di meno. Come se la sarebbero cavata? Che fine avrebbe fatto l'aristocrazia terriera, la classe latifondista, l'élite che credeva nella supremazia bianca? E poi che sarebbe accaduto alla classe operaia bianca? Avrebbe considerato la nascente classe operaia nera alla stregua di un'alleata, oppure gli operai sarebbero entrati in una fase di spietata competizione? E ancora, per chi avrebbero votato i nuovi cittadini? Come avrebbero esercitato i loro diritti? E in ultimo, l'uguaglianza assoluta lasciava immaginare che nel giro di 20-30 anni ci sarebbero stati non solo braccianti, operai e contadini neri, ma anche e soprattutto giudici, medici, avvocati, insegnanti E nel giro di pochi mesi addirittura uomini politici neri. Era davvero possibile tutto questo? Il paese, che in quelle settimane stava attendendo la ratifica del 13° emendamento che avrebbe sancito l'abolizione della schiavitù, pareva sul punto di un cambiamento epocale e Granger, evidentemente annusando l'aria e mettendo in pratica le parole dell'editto di Lincoln, aveva emanato un'ordinanza che impediva qualsiasi restringimento del concetto di libertà e quindi qualsiasi tentativo di ripristinare lo status quo. Saggiamente, infatti, egli inserì l'ordinanza numero 3 all'interno di una tripletta coerente e molto ben congegnata che informava i texani di altri provvedimenti importanti. Il primo, per esempio, diceva che tutte le azioni politiche e amministrative prese dai secessionisti durante la guerra sono da considerarsi nulle. Si ordina pertanto a soldati ufficiali di presentarsi e di restituire i beni e le armi in loro possesso. Il primo diceva anche che tutte le intimidazioni, i furti di cavalli e le azioni di guerriglia sarebbero state considerate crimini contro l'umanità e puniti in maniera adeguata. Il secondo provvedimento stabiliva che verrà riaperto il commercio del cotone e sarà affidato agli agenti statunitensi.
Sta a sentire, Igi. Ti sto parlando da amico adesso. Ci sono persone qui da noi, che sono anche vostri buoni clienti, ma io non farò nomi. Vedono di buon occhio il fatto che qui servite anche gente di colore.
Ecco qua. Beh, senti, Grady, ascolta bene. La prossima volta che quelle persone vengono qui, io gli dirò che se non vogliono essere riconosciute sotto quei lenzuoli che si mettono addosso quando vanno in giro di notte a fare le loro stupide fiaccolate coi cappucci in testa, potrebbero almeno avere l'accortezza di cambiarsi le scarpe.
Che cosa vorresti dire, Igi?
Dico che non sei per niente furbo, Grady. Li riconosco lontano un miglio, i tuoi scarponi numero 52.
Un momento, senti, Igi.
Vuoi un altro pezzo di torta, Grady?
No, grazie, Ruth. Igi, ne parlerò ai ragazzi. Ma tu non farli neanche entrare, quelli, capito? Ciao, Ruth.
Ciao, Grady.
Finirai per metterti nei guai per noi.
Cosa? Per via di Grady? Tutte chiacchiere. Avresti dovuto vederlo, grande e grosso com'è, sulla sponda del fiume. 3 giorni di seguito, ubriaco, fradicio, a piangere come un bambino. Perché Joe, il vecchio di colore che lo aveva allevato, era morto. Te lo ricordi,
sì, miss. Però adesso non scherza, vero, George?
No, mamma.
E ora non vuole neanche stare nello stesso locale.
Oh, io non ci capisco niente. Un bestione come Grady non vuole sedersi accanto a uno di noi. Però mangia le uova che escono dal culo della gallina.
If you really wanna play, please get set aside a day. Grab your dozen, come with me, the Juneteenth Jamboree. Man, they really pitch a ball, load of wigs and jobs and all. Everything is strictly free, the Juneteenth Jamboree. There's no shirking, no one's working, everybody stop. Guns are chopping, corks are popping, doing the Texas hop. If you really want a spree, chicks galore, I'll guarantee. Grab your dozen, come with me, the Juneteenth.
Tramite i suoi sottufficiali, Granger inoltre prese altri provvedimenti, questa volta finalizzati alla salvaguardia del confine con il Messico, all'occupazione di Houston, la città poco più a nord di Galveston, alla liberazione di tutti i neri già liberi, e cioè non schiavi, ingiustamente detenuti nelle prigioni del Texas, e alla restituzione da parte dei messicani delle armi e dei beni che i confederati in fuga avevano consegnato all'esercito dell'imperatore Massimiliano nella speranza di un aiuto militare. Quando, dopo appena 2 mesi, e per decisione del generale Grant, il quale al confine col Messico, una zona che considera molto calda, desidera avere un maggiore di cui possa fidarsi ciecamente e non uno che sul campo di battaglia gli aveva già dato problemi, iniziando a fare talvolta di testa propria, 2 mesi dopo Granger fu costretto a lasciare il Texas, i texani bianchi ci provarono a riprendere il controllo della situazione, ma senza successo. Grazie all'ordinanza numero 3, naturalmente, e ancor più grazie al Freedmen's Bureau, l'agenzia federale che assisteva sia materialmente sia legalmente gli schiavi liberati. E grazie anche e soprattutto agli amministratori radicali inviati dal presidente Andrew Johnson da Washington. Purtroppo però quest'epoca gloriosa non sarebbe durata a lungo e oggi possiamo tranquillamente affermare, senza timore, che nonostante l'ottimo inizio, la cosiddetta ricostruzione, quel decennio di riassestamento immediatamente successivo alla guerra civile, durante il quale il governo federale cercò per la prima volta, secondo lo storico Eric Foner, di istituire una democrazia reale e interrazziale negli Stati Uniti, non ebbe successo. A causa del diffuso razzismo, naturalmente, a causa della totale mancanza di collaborazione dei cittadini del Sud e a causa della colpevole scarsità di uomini e mezzi che potessero vigilare sull'ordine pubblico, proteggere gli ex schiavi e garantire così l'applicazione di leggi e provvedimenti destinati al loro benessere. Detto ancora più chiaramente, la ricostruzione fu un fallimento. 10 anni dopo, nel Texas, così come nel resto degli Stati Uniti, complice la violenza dissennata del Ku Klux Klan, che venne fondato proprio alla fine del 1865, e a causa delle decisioni delle corti di giustizia statali e federali, le conquiste sancite dal 14° e dal 15° emendamento furono aggirate e gli ex schiavi furono costretti a tornare, se non in uno stato di schiavitù, perché quello non fu più possibile, certamente in uno stato di subordinazione assoluta. Per ribaltare la situazione e far fruttare finalmente le vittorie politiche della guerra civile, gli Stati Uniti dovranno attendere Rosa Parks, Martin Luther King e soprattutto la legge sui diritti civili del 1964 e quella sul diritto di voto del 1965. Solo allora la guerra di secessione può dirsi davvero finita. E allora il 19 giugno? Il 19 giugno resta comunque una data storica, per via della lungimiranza e del coraggio che emana dall'ordinanza di Granger, un testo semplice e chiaro, in cui i texani, sia ex schiavi, sia ex padroni, colsero immediatamente il senso, la portata. I primi perché, ritrovatisi liberi da un giorno all'altro, iniziarono a comportarsi di conseguenza, immediatamente, e i secondi perché non l'accettarono. Il loro scontento e la loro furia trovarono sfogo fin dalla stessa sera del 19 giugno del 1865, quando nella città di Crockett, per esempio, alla vista degli schiavi che esultano, un piantatore perde la testa e si mette a frustarli selvaggiamente, almeno un centinaio di loro. Altri, quella stessa sera e nei giorni seguenti, proveranno, e spesso con successo, a uccidere i loro schiavi, o quelli dei loro vicini, o quelli che incontrano. Altri ancora proveranno ad aggredirli mentre sono in strada, spesso in viaggio, per evitare che lascino la contea o lo Stato. Le violenze, gli stupri, i linciaggi si moltiplicarono al punto che, nonostante le buone intenzioni iniziali, il 26 giugno proprio Granger si vide costretto a emanare un nuovo provvedimento che ingiungeva questa volta agli schiavi di non lasciare le piantagioni. Granger non ha uomini a sufficienza che possano proteggere i loro movimenti e ingiunge loro di restare per non mettere a repentaglio le loro vite, ma anche per proteggere il raccolto, e tuttavia intima, nella stessa seconda ordinanza, intima ai padroni di pagarli questi schiavi e dunque che la permanenza degli schiavi sia regolata da un contratto. Pensare che l'ordinanza del 19 giugno del 1865 potesse cancellare la schiavitù era naturalmente utopistico e Granger sicuramente non l'aveva emanata a questo scopo. E infatti l'ordinanza numero 3 non riuscì a cancellare la schiavitù. Quella data divenne tuttavia un simbolo potentissimo. Esattamente un anno più tardi, il 19 giugno del 1866, gli ex schiavi del Texas, con l'aiuto del Freedmen Bureau, si riunirono infatti per celebrarla quella data, per celebrare il 19 giugno, dando vita alla festa di Juneteenth. Juneteenth è evidentemente un neologismo sincratico, ovvero sia una parola nuova, formata dalla fusione di due già esistenti. Nel nostro caso le due parole sono June, giugno, e 19, 19, Juneteenth, il 19 giugno, ma non un 19 giugno qualsiasi, bensì quello più decisivo, quello più importante, sia politicamente sia simbolicamente, per i 5 milioni di schiavi presenti negli Stati Uniti. È una sola parola, Juneteenth, singola, perché singola e unica è quella data, che da allora, per molti neri d'America, equivale a una vera e propria festa dell'indipendenza.
Questa è una lista di cose da comprare, devi fartele dare e tornare immediatamente. Prendi la placca di riconoscimento. Di a Bartolomeo di mettere tutto sul conto.
Sì, padrona.
Di dove sei, Platt?
Gliel'ho detto.
Dimmelo di nuovo.
Di Washington.
Chi era il tuo padrone?
Si chiamava Freeman.
Era colto, che tu sappia?
Suppongo di sì.
Ti ha insegnato a leggere?
Una parola, qua e là. Ma non capisco un testo scritto.
Allora molto meglio così. Come gli altri, il padrone ti ha portato qui per lavorare. Se disobbedisci avrai 100 frustate.
In passato, nel 1852, l'ex schiavo, diventato intellettuale e uomo politico, famosissimo in tutti gli Stati Uniti, Frederick Douglass, si era chiesto: cosa è per uno schiavo il 4 di luglio? Ebbene, io rispondo che è il giorno in cui gli viene rivelata, più che in qualunque momento dell'anno, la volgare ingiustizia e crudeltà di cui è vittima. Per lui le vostre celebrazioni sono un'impostura, la libertà che sbandierate una licenza sacrilega, la vostra grandezza nazionale una vanità cancerosa. Il 4 di luglio del 1777 la dichiarazione di indipendenza non era riuscita, non aveva avuto il coraggio di stabilire l'uguaglianza tra bianchi e neri, tra cittadini bianchi e cittadini neri, tantomeno era riuscita a cancellare, a sbaragliare la schiavitù dal territorio della nuova Repubblica Democratica. E dunque, secondo Douglass, non c'era alcun motivo di festeggiarla. Con Juneteenth, invece, cambia tutto. Juneteenth, ovvero il giorno dell'emancipazione, il giorno in cui la notizia dell'emancipazione degli schiavi giunge finalmente anche nel lontanissimo territorio del Texas, quel giorno va festeggiato, quel giorno è una festa dell'indipendenza afroamericana. Quel giorno va ricordato, si comincia dapprima in modo improvvisato, come ricordato poc'anzi, poi nonostante il pericolo di rappresaglie, in modo sempre più aperto e solenne, per ricordare che le cose sono cambiate e soprattutto per sfidare la nostalgica mitologia del vecchio Sud, che per esempio troveremo celebrata in luoghi come Via col vento, il fortunato romanzo razzista di Margaret Mitchell del 1936. Gli ex schiavi texani che nei decenni successivi lasciarono lo Stato per lavoro, per andare in guerra, per sposarsi oppure per fuggire negli anni 30 agli effetti della depressione, portarono Juneteenth anche in altri stati e città. Per aggirare la segregazione o il divieto di assembramento acquistarono terreni, oggi diventati parchi pubblici, come l'Emancipation Park di Houston e l'Emancipation Park di Austin, terreni in cui riunirsi per partecipare a una funzione religiosa, rileggere l'ordinanza di Granger, fare un picnic e cantare oppure sentir cantare degli spiritual. In genere sono soprattutto Many Thousand Gone, Go Down Moses e Free at Last. Canzoni dal contenuto religioso, ma anche canzoni di resistenza. Nel 1979 Juneteenth è diventato un giorno di vacanza in Texas, ovvero non si va a lavorare. E la stessa cosa è accaduta in Maryland nel 2014. Oggi Juneteenth viene celebrato in quasi tutte le città d'America, anche a Washington naturalmente e anche alla Casa Bianca e anche prima che entrasse Barack Obama. Vorrei concludere con una breve nota letteraria. Nel 1999 è uscito il romanzo postumo di Ralph Ellison, cui è stato dato il nome di Juneteenth, opportunamente tradotto in italiano con Il giorno della libertà. Senza rivelare troppo della trama, dirò soltanto che in Juneteenth il protagonista è un uomo che si chiama Adam Sunrider, è un senatore bianco e razzista del Sud. E appunto, senza rivelare troppo, dirò che Sunrider è costretto, si vede costretto dagli eventi romanzeschi a riesaminare e ricordare tutto il proprio passato insieme ad un altro personaggio che è un predicatore, Alonzo Hickman, e durante un colloquio è evidente il senso del titolo che è stato dato a questo romanzo e anche forse il senso del romanzo e di Juneteenth. Hickman consiglia a Sunrider di ricordare Juneteenth perché il più grosso dei problemi, e in questo momento Sunrider nel romanzo ha davvero molti problemi, è soprattutto quello di aver dimenticato il significato del giorno della libertà.
Il 19 giugno 1865 il generale statunitense Gordon Granger a Galveston, in Texas, emana l'ordinanza generale numero 3 che sancisce la fine della schiavitù. Sara Antonelli l'ha raccontato a Wikiradio.
a cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.